Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Ma cosa sta succedendo? Siamo stati sfrattati dai Cogito Studios? In realtà no. Peraltro sto immaginando quelli che stanno ascoltando il podcast, che non sentono alcuna differenza, ma non possono vedere che qui il set è discretamente cambiato. Torniamo dalla pausa pasquale e qui tutto è stravolto, ragazzi, tutto è stravolto, un altro sfondo, il tavolo è lo stesso, però a quanto pare i Cogito Studios sono spariti. Qualcuno potrebbe dire che è la botola in cui di solito abita Gennaro Romagnoli e abbiamo sfrattato Gennaro, oppure siamo stati sfrattati noi. Niente di tutto questo. È che ci sono dei lavori in corso ai Cogito Studios, importanti lavori in corso, che andrò anche a raccontarvi un po', ma senza svelare troppi dettagli. E poi oggi ci facciamo una bella sessione di domande e di risposte, quindi vostre curiosità, miei tentativi di risposta, e proviamo, insomma, a rinfocolare il grande falò della curiosità, come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Ma è veramente strano, sentire la sigla da questa postazione.
Sì, è molto strano.
Io ti giuro, mi sono abituato con feed a farlo da qua, ok? Però la sigla da questa postazione è veramente una sensazione straniante.
Suona diversa.
Suona veramente diversa. Suona sempre molto bene. Però va così, va così. Allora, signore e signori, bentornati qui su Daily Cogito. Oggi facciamo la classica proverbiale puntata di ritorno da una piccola pausa. Abbiamo fatto 3 giorni di pausa da Daily Cogito, cercando di raccogliere un po' di energie, ma anche cercando di arrivare a queste settimane con, diciamo così, le batterie un po' più ricaricate, perché dovete sapere che per le prossime 3 settimane il nostro tempo a disposizione sarà veramente poco, in quanto abbiamo iniziato un progetto di cui non posso ancora dire assolutamente nulla, ma un progetto che concerne questo sfondo, questi cambiamenti. È un progetto che non coinvolge solo me o solo Fede, ma anche altre persone, e chi ci segue, insomma, qua e là su Instagram qualcosa ha già subodorato. È un progetto che sveleremo a tempo debito fra un mesetto e mezzo, però è una cosa molto bella che non vedo, non sto nella pelle nel comunicarvi, ma non posso ancora dirvi nulla. Quindi questo significa che per le prossime 2, forse 3 settimane, vedrete questo set escludendo le puntate con ospite. Quando abbiamo gli ospiti faremo lo sforzo in più di rimettere in sesto tutto, per mettere gli ospiti a loro agio, perché così, insomma, è un po' difficile. Però cercheremo di essere sempre solerti, sempre impegnati, sempre lo faremo per voi. No, non è vero, lo facciamo per noi, lo sapete. Però insomma, ecco, sono settimane impegnative in cui faremo Daily Cogito. Per esempio domani c'è la monografia sul Leviatano di Hobbes, giovedì avremo ospite Carlo Stagnaro qui in studio, tante belle cosette. Però feed sarà in pausa fino a maggio, io ve lo dico. Mi dispiace molto, perché la rubrica sta andando molto bene, vi sta piacendo tanto, è una grandissima figata e sono orgoglioso, però non riusciamo materialmente a tenerlo. Quindi feed tornerà dalla seconda, forse terza settimana di maggio, però poi da lì si va verso l'estate con grande veemenza, con grande determinazione. Fino a quel momento abbiate la pazienza di accontentarvi di Daily Cogito, che però mi dicono che sia un bel accontentarsi, quindi va bene così. Ok? Ok. Prima di partire poi con questa sessione di Q&A, domande e rispostine, voglio anche ricordarvi che la settimana prossima, lunedì, il 25, io sarò a Milano, per l'esordio del mio nuovo monologo, Le vite di Spinoza. Dovete sapere che io lavoro da più di 2 anni a questo monologo, ci tengo veramente tanto, perché sarà un modo alternativo per raccontare questo straordinario filosofo, grande pensatore che mi ha migliorato la vita, e non solo divulgandolo, ma anche concedendogli un tributo vero. È uno spettacolo, come sempre, fra filosofia e satira, in cui rideremo, usando il cervello, sarà l'arcibellezza di Milano, che qualche mese fa ha già visto lo spettacolo Quanti giga pesa Dio, e siete, eravate in tantissimi, è stato bellissimo. Ci sono ancora alcuni posti per Milano, quindi sotto trovate il link per il calendario eventi, che è sul nostro sito dailycogito.com. andate lì, date un'occhiata, prenotate. Il giorno seguente, cioè martedì 26, sarò con Quanti giga pesa Dio a Torino, all'Hiroshima Mon Amour, e anche lì non vedo l'ora, perché è uno spettacolo che mi sta dando grande soddisfazione, e Torino è una città che mi manca tanto, e quindi ci vediamo anche lì. E poi trovate tutte le altre date, saremo a Catania, a Firenze, a Napoli e poi Verona, un sacco di date. Ok, bene. A questo punto direi che possiamo lanciarci nel Daily Cogito di oggi, però vorrei iniziare questo Daily Cogito con una citazione duplice proprio da Spinoza, perché io in questi giorni sto ultimando e limando le ultime cose del monologo, ovviamente è un monologo su Spinoza, quindi ci sono tante citazioni. Voglio leggervi queste due citazioni, che secondo me sono particolarmente adeguate per la nostra epoca, per quello che stiamo vivendo, per la nostra attualità. Allora, sono entrambe, no, una citazione è tratta da una lettera di Spinoza, un'altra invece tratta dal Trattato Teologico Politico. Allora, quella tratta dall'Epistolare di Spinoza dice: nessuno, infatti, che sia vissuto tra gli uomini può non essersi accorto come, per la maggior parte, essi siano così ricchi di sapienza finché le cose vanno bene, e ancorché siano ignorantissimi da ritenersi offesi se qualcuno voglia dare loro consigli, mentre nelle avversità non sanno da che parte voltarsi e implorano consiglio a destra e a sinistra, e non c'è suggerimento così insulso, così assurdo o inutile che essi non seguano. In realtà questa è la citazione dal Trattato Teologico Politico, e poi ce n'è un'altra dall'Epistolario, in cui dice: poiché il volgo non si sottrae mai al suo stato di miseria, proprio per questo non sta mai a lungo inquiete, e nulla ama di più di ciò che è nuovo e che non l'ha ancora deluso. Incostanza, che fu già causa di innumerevoli agitazioni e di guerre atroci. Infatti, nulla riesce più della superstizione a dominare le masse. Onde avviene che esse siano facilmente indotte, col pretesto della religione, ora ad adorare come degli dèi i loro re, ora a esecrarli e detestarli come una peste comune del genere umano. Allo scopo di evitare questo inconveniente, si pose un grande studio nel corredare sia la vera sia la falsa religione di un culto e di un apparato tali da farla ritenere sempre più importante e da imporre a tutti la massima osservanza. E io devo dirvelo che, leggendo queste parole di Spinoza, mi rendo conto quanto sia attuale, perché cos'è che sta succedendo nel nostro mondo, nel nostro occidente, se non l'incostanza? Il fatto, ne abbiamo parlato su Daily Cogito, di essere stati delusi dalla realtà, delusi per via delle crisi economiche, della pandemia, delusi seppur non devastati, non ridotti in cenere, non gettati nella miseria più sfrenata, delusi per il Green Pass e per le restrizioni e per la pandemia e per la guerra e tutto quanto, e quindi persuasi dall'esotismo di pensieri alternativi che sono nuovi, e quindi il putinismo e tutte queste cose qua, abbandonando quel sistema in cui tutti quanti siamo riusciti a fiorire e che però ormai ci ha delusi. Queste parole di Spinoza sono veramente importanti, veramente interessanti, quindi riflettiamoci, e ne parleremo sicuramente nello spettacolo Le vite di Spinoza, che poi spero, insomma, vedrà luce in tutti i luoghi d'Italia, in tutti i laghi d'Italia, in tutte le montagne d'Italia. Benissimo. E prima di passare alle domande, vorrei anche dirvi due cose veloci. In primo luogo, mi è arrivato proprio oggi il nuovo libro de me fradeo Roberto Mercadini, L'ingegno e le tenebre. E dovete sapere, Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento. Sono veramente felice che mi sia arrivato questo libro, perché dovete sapere che io ho visto la genesi di questo libro perché ormai 2 anni fa, dopo un evento accesenatico organizzato da Roberto e compagnia bella, io passai una mezzanottata in compagnia di Roberto chiacchierando di Leonardo e Michelangelo, e ho sentito le riflessioni che poi si possono trovare in questo libro, che ovviamente devo ancora leggere, in nuce, cioè embrionalmente. Quindi sono curiosissimo di leggere questo libro. Io faccio un enorme in bocca al lupo a Roberto affinché questo libro scali le classifiche di tutto il mondo. Roberto se lo merita, è un genio del nostro tempo, e ho la fortuna di poterlo chiamare amico, quindi Me lo leggerò con grande, grande interesse e spero che lo farete anche voi. Quindi, grande Rob, grande Rob. E poi, visto che me lo chiedete ogni giorno, sì, sono arrivato al quarto cofanetto di Berserk. Mi è arrivato proprio oggi questo. Ho finito da pochissimo il quindicesimo libretto, come si chiamano? Albo, il quindicesimo albo. Ora, mi sta piacendo tanto Berserk. Tanto. Devo solo dire questo. Kentaro Miura è stato un genio completamente ammalato. Perché, ragazzi, io non sono una persona impressionabile in nessun modo. Anzi, molto difficile impressionarmi. Però ci sono alcune cose, soprattutto fra il dodicesimo e il tredicesimo volume, quindi avete presente l'Eclisse, che sono riuscite veramente a disturbarmi. Veramente a disturbarmi. È un bel segnale, perché significa che ci sono ancora opere che riescono a scardinare un po' quello che ritieni normale. Sicuramente ci dedicherò un daily cogito, forse addirittura uno special cogito. Magari finirò questo cofanetto e poi arriverò al 25esimo volume e lì credo che poi, io non so se andrò fino in fondo, mi sembra più di 70 i volumi se non sbaglio, non voglio dire una cazzata. Sono un po' troppi, non credo arriverò a quel livello, là, magari col tempo. Però sicuramente c'è un sacco di roba da discutere. Quindi volevo ringraziare tutti quelli che in questi anni mi hanno rotto i coglioni per leggere Berserk. Ne vale la pena. Grazie mille, veramente. Detto tutto questo, Fede, credo che già siano emerse delle domande.
Intanto ti correggono che sono 41.
Sono 41? Ok, sono 41. Sì. Più fattibile.
Sì. E poi dicono che post Eclisse, e se non mi sbaglio l'aveva detto anche Dario, il ragazzo con cui abbiamo collaborato. Che un po' si diventa sempre peggio, purtroppo.
Vabbè, io ho l'obiettivo di arrivare al 25esimo volume e poi vediamo. Credo fossero di più di 41, però grazie, insomma, questo mi mette un po' più a mio agio, quindi magari riesco ad andare avanti un po' di più.
C'è Elia Cescona che dice: hai letto l'ultimo libro di Bruno Latour, Dove sono?
No.
Vale la pena investire tempo su questo autore, secondo te?
Oddio, io di Latour ho letto poco in passato. Quello che ho letto non è che mi abbia particolarmente catturato, quindi... però devo dire che non l'ho mai approfondito così tanto, quindi non ho un'opinione forte a riguardo.
Ok. Poi c'è Stefano 1988 che ti chiede quando potrebbe arrivare una monografica su Kurt Vonnegut.
Allora, dovete sapere che io feci una monografica su Vonnegut ancora nel lontano 2016. E questo è divertente. Allora, abitavo ancora in una vecchia casa, dove quella da cui, chi mi conosce, ho girato i primissimi video. Quella con la luce gialla e il telefono scocciato sulla lampada, ok? Forse era addirittura fine 2015 o inizio 2016, comunque sì. Sono arrivato a casa quella sera, volevo fare la live su Vonnegut, era tutto pronto, manca la connessione internet. E dico, no, non è possibile, devo farla comunque, voglio di farla, quindi prendo e uso il cellulare come hotspot. E la live io l'ho fatta, ma era una merda, perché tipo l'audio e il video erano totalmente sfasati. Poi io avevo una webcam, che dire, del 1998, era veramente usare un eufemismo. E quindi dopo un paio di settimane ho deciso di cancellare quella live. Da allora il trauma e la delusione sono stati talmente forti che non l'ho più rifatta, sempre però con l'idea di rifarla. Quindi possiamo dire con buona sicurezza che entro la fine della stagione facciamo la live su Kurt Vonnegut, perché se lo merita, zio Kurt, se lo merita. Quindi sì, la facciamo.
Poi c'è Spaperatore Assassino che ti chiede: che cosa ne pensi delle posizioni prese dall'ANPI in merito al conflitto?
Allora, ho questa posizione. Per quanto io sia convinto che il 25 aprile non debba essere trasformato in una festa, in una celebrazione della situazione attuale in Ucraina, non credo che sia questo. Dall'altra parte trovo odioso e fuori di testa la presa di posizione di dire che al 25 aprile non ci possono essere bandiere della NATO, non si possa parlare della situazione ucraina, questa è una cazzata. Quindi, io sono un po' di mezzo. Non sono d'accordo sul fatto che il 25 aprile debba diventare una festa e una celebrazione della situazione attuale. È comunque qualcosa di legato alla nostra storia. È la nostra liberazione, è la nostra festa della Repubblica e tutto quanto, ok? Quindi c'è questo da dire. Festa di liberazione, scusatemi, volevo dire. Quindi c'è questo da dire. Dall'altra parte trovo veramente fuori di testa che si prenda una posizione di quel tipo là. Però non dobbiamo stupirci. Chi è a capo dell'AMPI si è ampiamente dimostrato in passato con tanti post, tante dichiarazioni, come finto sostenitore delle liberazioni e delle lotte di liberazione, ok? In realtà l'AMPI da molto tempo ha smesso di svolgere il suo ruolo, ha smesso di essere una entità che sostiene le lotte di liberazione e ha deciso di semplicemente prendere delle parti politiche, tutto lì. Ora, se io prima di questa posizione dell'AMPI non avrei portato necessariamente bandiere dell'Ucraina o della NATO alla festa, ecco, adesso io dico andiamoci. Andiamo con le bandiere della NATO, andiamo con le bandiere dell'Ucraina, perché visto questo tentativo di fagocitare questa giornata, che è odioso, è ideologico ed è sinceramente idiotico, allora bisogna portarla fino in fondo. Quindi portiamo le cazzo di bandiere della NATO, almeno per fare incazzare quelli dell'AMPI, che è l'associazione nazionale dei partigiani italiani. Questo è. È veramente una posizione odiosa, ma non mi stupisce, ecco.
Si è ampiamente dimostrato, hanno fatto la battuta.
Belli, ampiamente dimostrato, belli, bravi, bravi, complimenti, complimenti.
Li stiamo contagiando con le battute di merda.
Eh sì, forse loro hanno contagiato noi, Fede, potrebbe essere anche questo,
Poi c'è Giampi che chiede qual è la differenza tra uno special cogito e una monografica.
Allora, la differenza è che... Allora, intanto c'è una differenza molto tecnica. Allo special cogito faccio lavorare anche Fede, le monografiche me le gestisco io in autonomia. No, la differenza è la seguente, che lo special cogito di solito è molto più legato alla cultura pop. Infatti lo special cogito io l'ho fatto principalmente su videogiochi, l'ho fatto su altre cose. La monografica è molto più legata alle opere di filosofia. Poi ovviamente ci sono anche lì delle sovrapposizioni. Il Conte di Montecristo è cultura pop, ci ho fatto la monografica. Lo special cogito poi in realtà è anche multitematico o monotematico, ma con varie prospettive. Per esempio lo special cogito che ho fatto l'anno scorso sul libero arbitrio. C'era un tema sviscerato da tanti punti di vista. Quindi ecco, poi non c'è una differenza netta, non c'è una differenza netta. È semplicemente per creare un po' di diversità sul format, ma non ci sono grandi differenze.
E poi ti chiedono se hai intenzione di rinnovare invece le live su Philip K. Dick.
Sì, sì, anche lui sicuramente. Magari non entro la fine della stagione, potrebbe essere una delle prime live monografiche della prossima stagione. Sì, sicuramente Dick è uno di quelli che merita un rinverdimento, ma un po' come Asimov, anche Asimov se lo merita un rinverdimento.
Posso invece, a proposito di manga, Devilman di Nagai, che direi è stato per alcuni, diciamo, molto di ispirazione a Miura. Lo hai letto?
No, non l'ho letto. No, mi manca.
Allora, sempre ricollegato a questo, c'è Marte che ti chiede invece un parere su Murakami, che se è stato un autore...
Ah, allora, Murakami, ho letto svariate cose, ho letto Kafka sulla spiaggia, ho letto alcune cose sue, ho 3-4 libri. Per quanto ritenga interessante, alcune cose da un punto di vista stilistico non mi piace perché lo trovo molto molto verboso. Quindi non è mai riuscito, poi forse l'ho letto nel momento sbagliato, forse ho letto i libri sbagliati, non lo so, però non è riuscito a entrarmi sotto pelle, come si suol dire in questi casi.
Dudi invece ti chiede se hai letto l'ultimo libro di Rampini, Suicidio Occidentale, che cosa ne pensi dell'autore invece?
Ma Rampini non è che... Rampini...
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
È uno che le cose buone che dice sono in gran parte mutuate, per quello che io ho sentito e letto e visto, sono in gran parte mutuate da altri editorialisti del New York Times, del Washington Post. Quindi le cose interessanti, le cose sue, boh, non è un giornalista di cui io abbia... sicuramente fa il lavoro di portarci qui in Italia una buona parte del modo di pensare e di intendere americano, però in questo secondo me Francesco Costa fa un lavoro molto molto più interessante, quindi non ho mai ritenuto Rampini un personaggio degno di particolare attenzione.
Riguardo prima invece a Berserk, Asdrubale dice Devilman è anche meglio di Berserk per alcune cose, infatti quando mi chiedono quale preferisco faccio molta fatica a scegliere, quindi a quanto pare...
Allora il punto è che io, come ho detto varie volte, ho veramente poco tempo, adesso sono riuscito a ritagliarmi il tempo per leggere Berserk perché me lo sono imposto, però è comunque tempo che io sottraggo ad altro, quindi purtroppo non ho tanto tempo per i fumetti, per quanto sia un medium che mi piace tantissimo. Poi però devo anche pensare al mio lavoro, il tempo che sto dedicando a Berserk avrei potuto dedicarlo a libri, per farci video e via dicendo. Poi facciamo il video anche su Berserk, sono molto interessato, però ti dico, difficile che io vada a recuperare anche Devilman. Qual è il mio lavoro? Bella domanda. Pigliare i vostri abbonamenti! Questo è il mio lavoro.
Perché è una battuta? È vero! Abbonatevi, stronzi!
Abbonatevi, cazzo.
Abbonatevi. C'è Redodemron che ti chiede: ciao, ho visto il tuo video in cui muovi una giusta critica al mercato videoludico.
Sì.
Mi trovo parzialmente in accordo con te, ma ritengo il tuo esempio iniziale sbagliato. Hai mai pensato di approfondire il tema game as a service? Quindi non credo che siano forse due domande in una.
Però quale, che esempio intendi? Intendi Elden Ring?
Può essere,
cioè
sì.
L'esempio Elden Ring. Allora, io so che quel video è stato contestato in realtà anche da Wesa, so che ci ha fatto una live sopra che ho visto parzialmente, mi ha anche molto divertito vedere Wesa triggerato da alcune cose che ho detto.
Ma forse era Destiny, l'esempio.
Destiny, non ho parlato di Destiny. No, no,
vabbè, comunque prendendo in considerazione Elden Ring.
Vabbè,
sì.
Comunque tanti mi hanno contestato la scelta di Elden Ring. La questione è che Destiny... Fortnite intendi.
Ah.
Beh, vabbè, cioè nel senso... Elden Ring non è un gas. Sono i giochi senza fondo, intendi?
Sì, potrebbe essere, quindi molto ripetitivi.
Ah, ho capito cosa intendi. Intendi il primo episodio quando ho parlato di Minecraft e Fortnite.
Sì.
Ok, ho capito, perfetto. Destiny non ci ho mai giocato. Live service è tipo Destiny. Ok. Io non conosco abbastanza games as a service. Ok, ho capito. Però non credo che il gioco sia un servizio. Non sono convinto che sia così. Non sono convinto che il gioco dovrebbe essere un servizio. Credo che il gioco dovrebbe essere un gioco. È molto lungo da argomentare questo. È più legato all'ultima parte del mio video, ok? Quando parlo, per esempio, del gioco che diventa un modo per produrre, un modo per contribuire al mining, un modo per fare soldi. Per me quella cosa lì, e io non riesco a vederlo più come gioco, tutto lì. Sì, esatto, MMO, via dicendo, wow, giochi del genere, per questo quando citavi Elden Ring non mi trovo... Ok, ho capito adesso cosa intendi. Allora, il punto è che ci sono dei giochi come i giochi senza fondo, come i giochi as a service, quindi questa cosa che vengo a scoprire adesso, che rientrano in modo molto palese nella critica che io ho posto. Elden Ring non è un gioco senza fondo, è un gioco d'autore. C'è il problema, secondo me, in tutto questo, che, di nuovo, un gioco... di nuovo, lo so che è una cosa molto soggettiva, ok? Però un gioco non ti dovrebbe... è tutto quello che ho detto nel video, non ti dovrebbe occupare più tempo di quello ragionevole per almeno completarlo. Io nel video lo dico, cioè per Elden Ring, per completare Elden Ring, per avere un'esperienza soddisfacente di Elden Ring, non solo devi spenderci tantissimo tempo, ma devi anche farlo in modo continuativo, ok? Se io dopo 30-35 ore di Elden Ring ancora sono a un quinto del gioco, ragazzi, non meniamo il camperlaia, c'è un problema. È palese che c'è un problema e lo sappiamo tutti. Gli unici a non averne un problema sono o quelli che ci lavorano con il videogioco, con i videogiochi, oppure quelli che, per esempio, studiano, fanno dal liceo all'università, allora hanno tanto tempo. Però un problema che un gioco, per essere completato, ti chieda 150 ore. A questo aggiungi il fatto che poi Elden Ring, ci piaccia o meno, è molto verboso, è molto ripetitivo, e poteva tranquillamente durare, diciamo pure un 90 ore. Se io a 30 ore di gioco avessi avuto la possibilità di dire ok, sono a un terzo del gioco, io vi dico, forse l'avrei anche portato fino in fondo. Però obiettivamente non è così, ok? Quindi è evidente che tante delle mie argomentazioni in quel video sono anche molto soggettive, e io credo di averlo detto chiaramente, cioè questa è la mia esperienza, non ho detto nulla, non ho mai detto questa roba è oggettiva. Però se un gioco per essere completato ti richiede 150 ore, tenendo conto che anche un gioco è un Souls, secondo me mentiamo un po' a noi stessi se diciamo che non è un problema. Certo che è un problema. Anche perché poi, se oggi noi avalliamo questa idea delle 150 ore, alle case di produzione nulla vieterà domani di fare un gioco da 200 ore. Ecco, questo vi do come consiglio. Sotto a quel video io ho linkato un articolo, che è quello che ha sviluppato tutto il ragionamento del Washington Post, in cui viene eviscerata questa cosa, questa tendenza delle case di produzione. Andate a leggervi quell'articolo, perché là trovate un sacco di informazioni che secondo me sono molto importanti. Poi, al netto di questo, io non sono un videogiocatore, non sono un critico videoludico, quindi sicuramente la mia visione è molto parziale, non è da conoscitore approfondito. Io mi sono sentito di dire semplicemente, oh, a me questa roba qua, sinceramente, rischia di allontanare dai videogiochi. Tutto lì, ok, nient'altro, nient'altro.
Sempre ricollegato a questo, allora c'è Jumpy che ti chiede se sei d'accordo con le critiche che ti ha mosso Wesa riguardo al video su Elden Ring.
Ma sì, cioè nel senso, la critica di Wesa è il fatto che quello che io esprimo in quel video è molto soggettivo. Certo, l'ho detto nel video che era la mia visione delle cose, da non esperto. Quindi è una critica sì, che però, cioè nel senso, mi aspettavo tranquillamente. Poi non l'ho vista tutta la critica, ripeto, perché sono 2 ore e 40 di video. Però sì.
Vediamo. Poi c'è una domanda invece. Scusami, no, mi sa che non ho segnato il tuo nome. Che ti chiedeva se Seneca fra gli zombie può essere anche letto da una persona che non mastica tanto di filosofia.
Sì, assolutamente. Perché allora, è un saggio di filosofia, non è un saggio. Non è un saggio che presuppone conoscenze a livello accademico e filosofico. In primo luogo per i temi che tratta. I temi che tratta sono temi che possono essere importanti tanto per un filosofo quanto per un non filosofo, tanto per un conoscitore di filosofia quanto un neofita di filosofia. Tutte le volte in cui cito autori, o li cito direttamente, poi anche spiegando e contestualizzando, oppure do fonti per capirlo meglio. Quindi non è un problema per chi non abbia letto filosofia. Vai tranquillo e leggiti Seneca tra gli zombie anche se non hai mai letto nulla di filosofia.
Vediamo. Poi invece c'è Dio Petrak che chiede cosa ne pensate del monologo sul comunismo? Cose da pazzi? Vi Salem? Non lo so, mi dispiace.
Non so cosa stai dicendo.
Mi dispiace. Alex invece ti chiede il miglior saggio sul cinema che hai letto che trovi utile per esplorare la settima arte.
Ah, non è un saggio, è l'intervista che Truffaut ha fatto a Hitchcock.
Tanta roba.
Sì. Il cinema, cos'è? Il cinema secondo Hitchcock, mi pare.
Sì.
È un'intervista che François Truffaut ha fatto a Hitchcock ed è una cosa straordinaria. Leggilo. Non è un saggio, però è un'intervista che dà molto di più rispetto a qualsiasi saggio sul cinema. È il libro che io adoro, veramente.
Vediamo, poi c'è Refrixer che dice: pensi che la filosofia antica sia svalutata nella cultura di massa? Farai una monografica su Quintiliano, poiché è interessato il suo pensiero pedagogico che ha anticipato le teorie pedagogiche sviluppate nel Novecento?
No, su Quintiliano non ho intenzione di fare live perché è un autore che conosco pochissimo, quindi okay. Non... se la filosofia antica sia svalutata
nella cultura di massa?
Allora, svalutata è la parola sbagliata, cioè la filosofia antica è... com'è che potrei dire?
Snobbata?
È di nicchia. Okay. È di nicchia. Ed è normale che sia così. È normale che sia così perché più in là andiamo con il tempo, meno erroneamente riusciamo a trovare un'utilità in quei pensieri. Questo non è un caso. Non è un caso il fatto che soltanto uno che legga magari i filosofi antichi riesca a vederci una connessione con la realtà. E non è un caso che cioè debba esserci figure come me o come altri divulgatori che vi fanno capire come Eraclito riesce a darti strumenti per l'attualità, ok? Non è, non è un caso questo, perché più in là andiamo nel tempo, più difficile riesce al lettore occasionale capire qual è il nesso fra la sua attualità e quello che sta leggendo. D'altra parte, mi verrebbe da dire purtroppo che il vero problema in Italia in particolare, noi abbiamo un accademicismo spinto che ci convince come in realtà la vera saggezza sia quella degli antichi, che in realtà tutte le cose moderne sono merda, perché noi viviamo in un antimodernismo veramente, veramente tosto. Grazie a Rob McQuack per il ride, grazie caro mio, benvenuti Raiders, grazie mille, stiamo facendo una sessione di Q&A quest'oggi, come vedete nello sgabuzzino sfrattati dei Cogito Studios. Sto scherzando, non siamo stati sfrattati. Comunque benvenuti, grazie Rob. Qualcuno regali un abbonamento a Rob che se lo merita per questo raid. No, quindi torniamo a noi. In Italia purtroppo perdura questo che è il classicismo di cui spesso parliamo, che è l'idea che leggere Seneca ti dia maggiori strumenti di analisi rispetto a leggere Stephen Hawking, che è una cazzata incredibile. Bisognerebbe dare alla filosofia antica il suo giusto credito, cioè una saggezza che può essere molto utile per la nostra vita, può essere molto utile per affrontare i nostri problemi, però ci vuole un passaggio in più per riuscire a capire come, tutto lì. E no, non è vero che la saggezza antica è migliore di quella moderna, questa è una stupidaggine. Grazie Mr. Bock per aver regalato l'abbonamento a Rob McQuack, grazie caro.
Blue Boy invece ti chiede: hai letto Bradbury, escludendo Fahrenheit 452, che cosa ne pensi?
Cronache marziane, uno dei più grandi romanzi del Novecento. Sì, romanzo, raccolta di racconti romanzati. Cronache marziane è un romanzo straordinario, io ne ho fatto anche un episodio di Tra le righe. Madonna, non abbiamo fatto nessun Tra le righe in questa stagione, Fede.
Cosa sono i Tra le righe?
Una bellissima
Mai
cosa.
Mai sentito parlare.
Una bellissima cosa che torneremo a fare.
Dai, ve ne porteremo uno.
Quindi, io adoro Bradbury. Cronache marziane è un libro che va letto assolutamente. Poi ci sono tante altre cose che ha scritto. Io comunque, per esempio, Fahrenheit lo amo, però non è fra i miei romanzi preferiti. Cioè, nel senso, è un bel libro. Cronache è un piccolo gioiello.
Poi c'è invece Mr. Bock che ci chiede com'è stato a Notre Dame de Paris.
Com'è stato Notre Dame de Paris? Beh, lo vedrete in un vlog che uscirà questa settimana, adesso dobbiamo decidere anche quando. Allora, è stata una bellissima esperienza. Davvero bella. Io non l'avevo mai visto. Ho visto soltanto qualche sprazzo su YouTube, ma poca roba. Il contesto... Allora, diciamo così. Allora, il Palaeinvent di Jesolo in realtà è un casermone enorme che è più adibito a concerti che non ad altro.
Sì.
Quindi c'erano sedie scomode, Madonna, una merda.
Madonna.
Però lo spettacolo è veramente tantissimo. Noi poi eravamo in quarta fila. Quinta fila.
Io ogni tanto sentivo le goccioline di sudore degli attori.
Che bello, in epoca Covid è un'ottima cosa.
Certo.
E no, quindi è stato veramente, veramente molto bello, un'esperienza straordinaria. Il negativo della medaglia è che per tutto il weekend Ari mi ha sfrangiato le balle cantandomi tutte le canzoni.
Allora,
il mio weekend è stato così. Ari canticchia, poi anch'io canticchiavo perché sono molto orecchiabili, quindi anch'io ce l'avevo in testa. E quindi Ari cammina per casa e canticchia. Ari va in bagno, si fa la doccia e mette la musica a palla con le canzoni di Notre Dame. Ari si mette sul divano ad ascoltare la musica, ma non ha gli auricolari particolarmente isolanti, quindi sento la musica. Quindi sono ossessionato dalle musiche di Notre Dame di Paris. Però sono delle belle musiche, quindi va bene così. No, per tutti quelli che sono entrati, no, non siamo stati sfrattati. Lo ribadisco, non siamo stati sfrattati, è uno scherzo il titolo, è un gioco.
Però io direi che lo teniamo. Ad ogni live cambiamo leggermente il titolo.
Siamo stati buttati fuori.
Il proprietario ci ha scaraventato fuori.
Ci hanno defenestrati. No, niente, non siamo stati... questo set è legato al fatto che in questi giorni stiamo portando avanti un progetto segretissimo, registrandolo qui, di cui avrete notizie molto presto, tranquilli. Esatto. Cogito Studios sono qui. Quando giovedì avremo ospite Carlo Stagnaro, ci sarà tutto come prima.
Sì.
Però per un paio di settimane Le cose saranno così. Bisogna abituare il pubblico al clickbait. Esatto. No, Ranatan, il proprietario si è accorto che non siamo bianchi. No, mi dissocio. Vabbè, prossima domanda, Fede, vai.
Vediamo. Ah sì, riguarda prima sugli andighi, quanto è buono per i fichi. Allora, Johannes Lucas dice: farei mai... Cosa c'è?
No, non commento.
Dai, non conosci questo detto romano?
Non ho idea di cosa sia.
Ma va a sapere agli antichi quanto so buone per i fighi.
No, ok.
Ecco, niente. Sugli antichi, farai una monografica su Cicerone? Ti interessa come autore?
Ma... Non so se faccio... Potrei farci un Daily Cogito, però devo dirlo. Adesso lo so che qualcuno arriverà e mi massacrerà quando sentirà sta roba, però... Cicerone non mi è mai entrato... Cioè, non sono mai riuscito a farmelo piacere... quindi no, una monografica no. Magari un giorno ci faccio un Daily Cogito. Potrei prendere quei 2-3 politici retori importanti di epoca romana, escludendo Seneca, che insomma qualcosina ci ho fatto su di lui, e farci un Daily Cogito. Però non sono mai riuscito ad amare Cicerone, tutto lì. Adesso nessuno mi massacri, è una cosa mia, soggettiva, non è una cosa di Cicerone. Però no, monografica no.
Ma si può dire Cicerone oggi? Ho bisogno di dire body positivione.
No, ma cosa stai dicendo? Fede bannato dalla vita.
C'è la Audris che ti dice: ti piace come scrittrice la Atwood? Che cosa ne pensi del racconto dell'ancello?
Mi piace molto. Allora, il libro mi è piaciuto molto. La serie non sono mai riuscito ad arrivare oltre la sesta, settima puntata. Non mi piace la protagonista, non mi piace l'attrice, non mi piacciono un sacco di scelte che sono molto più semplificatorie rispetto al racconto. La Atwood mi piace, è un'autrice che ha il giusto grado di provocatorietà. Ecco, questo mi piace molto. La serie però non sono riuscito a farmela piacere.
Ah, ok. No, Mr. Bunker. Allora, poi c'è V. Sewer che dice: Rick, ti ricordi quando facevi la canzone della filosofia? Credo fosse 2016. Ti conobbi al liceo tramite la mia prof. Oggi sono alla magistrale e ti ho visto letteralmente crescere.
Che bello. Sai, bella che mi fa tanto piacere quando ci sono persone che mi seguono da anni e anni. Siete in tanti, in realtà. Qualche mese fa ho incontrato un mio spettacolo, una persona che mi ha detto: io sono stato l'iscritto numero 33. E io ho detto: davvero? Significa che mi segue da dicembre 2014. Pazzesco. Mi fa molto piacere. La canzone non era la canzone, era la canzone filosofica. Devo dire che allora adesso non c'è più online, perché sinceramente era roba molto molto cringe. Però mi sono divertito molto a farla. Poi in realtà era una canzone molto autoironica, cioè nel senso era cringe perché era autoironica. L'ho tolta semplicemente perché poi il video non era granché. Però è bello. È bella quella canzone. Potrei fare
il remake,
un revival della canzone.
Lo facciamo con Jack Giaselli.
Bello. Dato io ho ancora il testo e gli accordi, quindi potrei tranquillamente.
Ok.
Che figa.
Vediamo. Poi c'è Canons che ti chiede se secondo te è fattibile organizzare una sottospecie di incontro, un intervento in una scuola in questi mesi qua. Lui è a Bologna.
No, allora guarda, con tutto il bene che voglio a quelli che mi chiedono di andare, però quando cazzo trovo il tempo? Già, tieni conto che allora io ogni mese avrei la possibilità di fare 7-8 spettacoli in giro per l'Italia, quindi spettacoli significa comunque pagato per farli, ok? Ne accetto al massimo 2 o 3 al mese. Perché poi io voglio fare le live, voglio essere qua, voglio fare trasmissioni. Questa è la parte che è veramente importante nel nostro lavoro, ok? Questo è importante. Dove metto il tempo di andare nelle scuole? Anche perché poi le scuole... Cioè andare in una scuola significa perdere o dedicare una giornata di lavoro a quella cosa là, che però non viene retribuito, quindi... mi è impossibile. Io ricevo tanti messaggi di persone che mi dicono: vieni dall'assemblea d'istituto, vieni di qua, vieni di là, e spesso è anche molto distante. Mi tocca dirvi di no, ragazzi, perché sennò come cazzo faccio io? Mi spiace. Un tempo ci andavo nelle scuole, adesso mi è veramente, veramente impossibile.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Vediamo. Poi c'è Giovi che ti chiede se saresti interessato a fare una cogitata o una chiacchierata con Hakimi Saurti
Tabrizi. Sì, mi piacerebbe farci una chiacchierata. Magari vediamo anche se riusciamo a organizzare qualcosa. Lui è un personaggio interessante per quello che fa su Twitch. Sicuramente, sicuramente è uno che si riconosce e mi piacerebbe un sacco sentire i suoi punti di vista. Quindi vediamo, magari lo invitiamo.
Ok. Sitero, più che altro la tua domanda è veramente molto particolare, quindi non so neanche se legge.
Se la matematica è un'invenzione o una scoperta.
Sì, cioè nel senso
ci vogliono ore e ore, spiace, e non si arriva a una risposta definitiva. Grazie a Tiliot per i 9 mesi, grazie a Lorenzo Rizza, grazie a Giovi, grazie a Ispanico, grazie a Otti Otti, Jeff Bezos, Gl il radioattivo, Ilaria, Faslake, Kuseikos, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, ragazzi. Grazie anche a Justeman, grazie mille. No, quindi la domanda sulla matematica è un'invenzione o una scoperta, ovvero, per tradurla, la matematica è strutturalmente integrata alla realtà e quindi è una scoperta, come scopriamo l'America, matematica, oppure è un'invenzione e quindi è un linguaggio rappresentativo della realtà? È una domanda... Intanto io non sono matematico, quindi difficilmente riesco a darti una risposta mia. Io non so come la penso. Cioè la mia risposta è non lo so. Non lo so, e credo che sia una di quelle risposte a cui è impossibile dare una definitiva soluzione. Una di quelle domande a cui è impossibile dare una definitiva soluzione. Propendo per l'idea che la matematica sia un'invenzione, semplicemente perché mi piace pensare che il nostro modo di rappresentarci il mondo sia molto limitato rispetto a quello che il mondo è. Però è veramente una roba che non ha a che fare con la matematica in sé per sé. E non so dirti, Mircea, è universale per il nostro modo di rappresentarci il mondo, che è un'universalità un po' particolare. Quindi la mia risposta comunque è non lo so.
Certo. E c'è Laudris che ti chiede quali possono essere adesso degli youtuber che segui, che sono interessanti, se c'è qualcosa su YouTube che adesso segui più.
Sto seguendo. Allora, io in questo periodo sto infottato con i canali che prendono roba vecchia e la trasformano in roba nuova e bellissima. Per esempio, nella newsletter ho condiviso questo video abbaccinante in cui un sapiente del nostro tempo prende l'anello di una catena di quelle per le navi, ok? Un anello arrugginito, disfatto, pescato dai fondali, quindi disintegrato, e lo trasforma in una katana.
Tanta roba.
Ragazzi, io guardavo il video così.
Sono belli.
È una roba incredibile. Una roba incredibile! E io mi chiedo cosa sto facendo della mia vita.
Io dovrei fare quello tutto il giorno.
Perché non so fare queste cose? Cioè. E quindi mi sono preso adesso... Sapete, qualche mese fa il mio trip di YouTube erano le presse idrauliche. Guardavo tutti i video in cui pressavano materiali particolari. Tipo, avete mai visto? Avete mai visto?
Genitali.
Come genitali?
Cosa?
Ah, no,
cosa
genitali
guardi?
Della
no,
presa,
no, scusate,
no,
scusate,
vede,
categoria
no,
sbagliata,
no,
scusate.
Tipo il tungsteno schiacciato nella pressa. È una roba fuori di testa, l'oro, o qualsiasi materiale. Una tibia schiacciata nella pressa, ma l'avete mai... Cioè, sapete quanto cazzo resiste una tibia rispetto a un...
No!
Fede, adesso stai esagerando. Cioè, io mi ero intrippato con quello. Adesso... Sono comunque belli quei video, però sono passato appunto alla trasformazione di materiale. E io sinceramente sono preso da quello. Guardo video di analisi di pallacanestro. Quindi guardo, ci sono alcuni youtuber molto bravi, però non italiani, vi parlo soltanto roba straniera. Io in Italia non sto seguendo un cazzo, ragazzi. Io in Italia non sto seguendo un cazzo.
Sono un po' deluso anch'io da YouTube Italia.
Boh, cioè nel senso, a me sembra che ci siano poche idee, molto confuse, e non riesco più a seguire con piacere altri youtuber. Sì. E forse anche meglio che non sia meglio che sia così. Forse mi sono allontanato un po' perché ho sentito tante stronzate in quello che abbiamo vissuto, sia con la pandemia, adesso con la guerra. Quindi seguo roba straniera.
Sì.
Tutto lì.
Ah sì, ti chiedono i nomi degli analisti che segui.
Allora, uno in particolare, vi dico adesso, aspetta perché non mi ricordo il nome a memoria, è molto bravo, è uno che prende la complessità dell'NBA e la riduce letteralmente soltanto a numeri e si chiama...
Ok.
JX My High Roller.
Ok.
JX My High Roller. E poi ve lo metterò nella newsletter della settimana prossima. È bravissimo, okay. È bravissimo, interessantissimo. Poi ci sono anche altri canali che seguo così a un passant, però lui è veramente bravo. E questo.
Poi ti chiedevano invece a Nerlion
quanti analisti seguono me? Il mio analista, ovviamente.
Esatto.
Vai.
C'è Nerlion che ti chiede che cosa ne pensi di Severino. Io non ci capisco nulla.
Prossima domanda. Allora, grazie Franz. Grazie, 22 Franz. Mesi. Ciao caro, grazie mille. Allora, cosa penso di Severino? C'è un motivo per cui non ho ancora fatto la monografica su Severino. Per i severiniani, sì. Allora, io non ho una grande stima della filosofia di Emanuele Severino. Ritengo che i suoi libri sulla storia della filosofia siano dei bei libri. La filosofia di Severino, e lo dico con tutta l'umiltà, con tutta la consapevolezza, che è una mia limitata posizione, non sono mai riuscito a digerirla. Per tanti aspetti, uno di quelli è il linguaggio ricercatamente heideggeriano, questo essere astruso in modo artificiale. Io non riesco a digerirla, questa cosa qua. Nonostante questo, credo abbia avuto un valore, cioè alla fine è comunque, a prescindere da tutto, il più importante filosofo italiano del secondo Novecento, su questo non c'è alcun dubbio, e dei motivi ci sono. Però ho paura dei severiniani perché sono veramente dei fondamentalisti, e non sto usando la parola fondamentalisti a caso, è proprio fuori, sono proprio fuori di testa. Quindi un giorno farò un video su Severino. Tenete conto che se vi ricordate il video che ho fatto su Galimberti, Cacciari a Gamben, inizialmente doveva esserci anche una parte su Severino, e poi ho detto no, secondo me sarà discretamente violenta la reazione già così. Non serve proprio.
Gli abbiamo già servito primo e secondo per il dolce.
Non serve proprio andare. E quindi grazie Gaulruk, grazie mille. Quindi non serviva. Però prima o poi ci faccio un video perché sicuramente lo merita. Cioè, secondo me è molto emblematico il fatto che nella seconda metà del Novecento la filosofia italiana abbia prodotto principalmente Severino. Questo,
certo. Poi c'era, no scusate, no Pino, dov'è che era? Gottman, che ti dice in una cogitata un po' di tempo fa, dissi che dedichi un po' di tempo alla mattina per leggere le newsletter, potresti citarne alcune?
Quella di Forbes, quella dell'MIT, quindi la newsletter Technology Review, che però è a pagamento, leggo la newsletter del Post, che arriva la sera, ma io la leggo la mattina, leggo la newsletter di, ve ne dico un po' perché ce l'ho qua nella mail, c'ho la newsletter di Matt Murray del Wall Street Journal, che io apprezzo molto, c'ho la newsletter dell'Economist, ne ho due dell'Economist, una legata proprio all'economia e l'altra invece all'attualità, poi ne ho altre che però devo disiscrivermi, tipo c'ho quella del New York Times, che è il briefing del New York Times, che però è troppo, troppo generico, quindi la eliminerò. Queste sono quelle che seguo principalmente quotidiane, poi ce n'ho un paio di settimanali e una mensile, però devo dire che negli ultimi mesi le ho un po' trascurate le newsletter. Sì.
Ok.
Quanto... Mercenè, un antidoto al nichilismo? Il mio libro Seneca tra gli zombie. No, a parte gli scherzi. Cioè vuole proprio essere quello, vuole proprio essere quello, quindi leggitelo.
Volevo chiederti quanto tempo vuoi che dedichiamo ancora
un altro paio di domande, poi chiudiamo.
Ok, va bene, d'accordo. Allora, ti chiedono se conosci Mirko Campochiari in arte Parabellum, un personaggio molto interessante, conosciuto su Liberi Oltre.
Ho visto qualcosa, però non lo conosco abbastanza, quindi okay. So che in tanti me l'avete citato, ma non lo conosco, recupererò qualcosa.
Poi c'è Pino Sampei che dice: ho scelto di vedere Scissione dopo che l'hai consigliata, sono alla quinta puntata, che fatica fa con la trama. Quando è il Daily Cogito?
Daily Cogito questa settimana, adesso devo vedere quando, potrebbe essere quello di venerdì, vediamo. Severance è una serie bellissima, ha alcune sbavature, però è bellissima, quindi molto bene, e basta. Direi che con questo ci siamo. No, Jaceman, ovviamente ho soltanto fatto pubblicità al libro di Mercadini, ma mi è arrivato questa mattina, quindi non l'ho proprio ancora aperto, quindi se riesco nel weekend mi metto a leggerlo. E quindi bene.
E questo è il tempo delle cattedrali.
La pietra si fa.
No. Il testicolo in una presa. No! No, non fa così, ok.
Signore, grazie Mr. Bock per aver regalato l'abbonamento. Grazie a tutti quanti voi che vi siete abbonati. Siamo tornati sopra i 1500 abbonamenti. In questi giorni sono scaduti tanti abbonamenti, quindi mi raccomando. E allora, bella gente, grazie, io credo che domande. Ci siamo. Grazie mille per tutte le domande, grazie mille per tutto. Allora, brevemente, in questa settimana non c'è feed e neanche la prossima, ve lo ribadisco, abbiate pazienza. Però appunto stiamo veramente lavorando a una cosa fighissima.
Lo facciamo fighissima. Per voi.
No, lo faccio per me perché per è fighissimo, me, esatto. Poi anche a voi servirà. Quindi feed questa settimana e la prossima sicuramente no. Se riusciamo lo faremo tornare fra due settimane, però vediamo, al massimo a maggio. A maggio comunque faremo anche una maratona, sì, perché sì, insomma ve lo meriterete. A maggio noi faremo una settimana di pausa. Comunque saprete tutto a tempo debito. Sì, vi ricordo che i luoghi dove seguire bene quello che facciamo sono il canale Telegram, l'account Instagram, la newsletter, e poi c'è il nostro sito dailycogito.com, dove potete trovare i link a tutte queste cose qua. Perciò insomma siateci. Vedrete questo set sicuramente per un paio di settimane.
Non quando ci sono gli ospiti.
A parte con gli ospiti. E però saranno pochi gli ospiti questa settimana. Ne avremo uno a settimana. Basta, direi che è tutto.
Basta.
La settimana si svolgerà così. Domani monografica su Hobbes e il Leviatano. Anzi, sul Leviatano. Quindi domani sera alle 21. Giovedì avremo qui ospite Carlo Stagnaro. Poi venerdì Daily Cogito normale. Sabato Cilen Cogito e domenica Dufere Boldrin. E basta. Stasera ci spariamo di grandissima violenza le prime due puntate.
Cavolo.
Di Better Call Saul. Non vedo l'ora. E direi che con questo è tutto. Allora, prima di lasciarci, facciamo un bel raidino. E il raidino lo facciamo al Masseo. Andiamo dal Masseo.
Dai, andiamo.
E gli scriviamo cattedrali. Andiamo
cattedrali.
A scrivere al Masseo cattedrali. Bella gente, vi
grazie
ringrazio
per
tanto.
Tutto.
È bello essere tornati. Fate i bravi. Buona serata. Guardate Better Call Saul. E rimpinzatevi e un abbraccio a tutti voi. E non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!
Ciao belle!